again. Cold water in the face brings you back to this awful place. Knuckle merchants and your bankers too. But get up and learn those rules. With a man and a crazy chief. One says sun and one says sea. AM hip and the PM too. Turning out that boogaloo. Gets you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Jimmy Honda keeps you stunning. So deep and real thorny. Hong Kong dollar in your sense. English pounds and Eskimo pence. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Folks go cold with a place of work. Minutes drag and the hours just. Yeah, well, bye-bye. Wave bye-bye to the boss. It's our profit, it's his luck. But anyway, the lunch bell rings. Take 1 hour to y'all.
Buongiorno a tutti, sabato 19 maggio, benvenuti alla nuova trasmissione di Vagamondo, la trasmissione del VAG 61, l'officina dei media indipendenti di via Paolo Fabbri 110, che nelle ultime settimane è stata un po' nel mirino di questa fantastica giunta che ci ritroviamo e sulle prime pagine poi di tutti i giornali locali. E, al fianco me sono Alvin.
Ciao a tutti.
Giulia.
Ciao.
E Martina che curerà la regia anche oggi. E, vi ricordo i nostri riferimenti, il nostro sito internet innanzitutto www.vag61.info in cui potrete trovare notizie sulle attività di VAG ma in generale anche notizie cosiddette dal basso attraverso ACAB News, l'agenzia di comunicazione autogestita che appunto è ripartita e adesso sta funzionando alla grande. Vi ricordo i nostri indirizzi email info@vag61.info e vagamondo@vag61.info a cui potete scrivere anche se volete collaborare con questa trasmissione. Ma la grossa novità dell'ultima settimana è la telefonata in diretta che sabato scorso ha avuto grandissimo successo, quindi vi do il numero per chiamarci se volete dirci qualcosa, 051 34 64 58, e vi do anche il numero degli sms visto che ci sono, 333 180 94 94. Bene, ci tuffiamo nell'argomento della puntata di oggi.
Esatto, oggi è trasmissione intensa perché si deve parlare di guerra, di Bush che verrà a Roma il 9 giugno, avremo anche un primo aggiornamento su quanto sta accadendo in Germania, le mobilitazioni contro il G8, entrambi questi appuntamenti poi nelle prossime settimane li seguiremo sia con approfondimenti in questa sede a Vagamondo, sia proprio con finestre informative dirette nel pomeriggio. Però io credo che prima vi dobbiamo un minimo di aggiornamento sulla situazione VAG, sulla situazione Sant'Andrea, gli attacchi della giunta comunale a questo spazio. Sabato scorso abbiamo avuto una delle trasmissioni, come dire, più partecipate, più eclatanti, che hanno avuto anche un primo riscontro proprio sui media, sui giornali locali, lanciando la campagna della pernacchia contro Cofferati, contro la Sant'Andrea, e insomma, vi dobbiamo un attimo aggiornare sulla situazione. Domenica scorsa c'è stata la festa popolare, la festa del quartiere qui a VAG, che è andata anche oltre le nostre più rosee aspettative, con una partecipazione eccezionale da parte proprio della gente comune, della gente del quartiere, e nello stesso tempo sono arrivate reazioni politiche di diverso taglio, di diverso stampo, alla questione scontrini, a tutta questa querela lanciata così a freddo dall'assessore Sant'Andrea. Da un lato abbiamo avuto le forze politiche, ovviamente soprattutto l'altra sinistra, ma tutto sommato in qualche modo anche i democratici di sinistra, che si sono un po' sfilate, sganciate rispetto alla posizione della Sant'Andrea. Dall'altro abbiamo avuto il sindaco Cofferati, che viceversa ha garantito, confermato il pieno appoggio al suo assessore e continuato con la sua crociata sulla legalità, che viene a colpire i centri sociali, ovviamente non solo.
Tra l'altro sulla questione dello scontrino è interessante, perché Cofferati ha detto una roba tipo: se fai le crescentine una volta alla settimana va bene, se lo fai tre volte no. Cioè, esatto. Una cosa non è normata, decide di normarla lui, perché comunque lui tutto può, quindi le feste di unità vanno bene, ma i centri sociali no.
D'altra parte, se no gli toccava chiudere un bel po' di sedi di partito e annullare un bel po' di feste dell'unità o feste di autofinanziamento dei DS.
Comunque, insomma, ribadiamo che dello scontrino non ce ne fotte un cazzo, cioè il problema è tutto un altro.
No, quindi partiamo con la finezza proprio in questa trasmissione.
Sì, anche perché a proposito di Cofferati c'è un bellissimo articolo su Repubblica oggi che, guarda caso, dice, intitola super stipendio per Cofferati. Dopo Veltroni è il sindaco più pagato in Italia, 9.500 euro al mese. Ehi là, cioè.
Però, mica poco.
Ma se li suda, tutti i giorni.
No, parlando di cose serie, diciamo che mentre arrivavano questa genere di reazioni politiche, per quello che ci interessa più da vicino, ci sono state però poi reazioni di tutt'altro taglio da parte di sia esponenti politici e istituzionali, ma soprattutto proprio persone comuni e anche collettivi, associazioni, altre realtà auto-organizzate, che hanno espresso il massimo della solidarietà per il VAG 61, le nostre attività. E in questo senso, insomma, come dire, ci piace proprio dire e raccontare che siamo stati praticamente inondati di mail di solidarietà, le stiamo raccogliendo sul nostro sito, e quindi un po' tutte le realtà che partecipano al progetto VAG, e si va da ricercatori precari, COBAS e collettivi, fino a mercato diverso, agriverde, quindi vari gruppi legati appunto al commercio ecosolidale, a un'idea di mercato diverso e quindi al nostro lavoro sul mercatino, fino a tantissime persone, singole persone che frequentano il posto, che, come dire, hanno sentito il bisogno e la voglia di esprimerci la loro solidarietà rispetto a questo attacco.
Beh, comunque diciamo che la campagna "non alzeremo il livello dello scontrino" non si ferma, è previsto già un incontro con gli altri centri sociali bolognesi, le altre esperienze di spazi autogestiti per martedì alle 18.
Ovviamente sempre qui a VAG.
E appunto questa campagna non si ferma, perché comunque l'abbiamo detto, è soprattutto una battaglia politica, una battaglia culturale, è una battaglia di libertà, come direbbe qualcuno.
Esatto, anche perché non dobbiamo dimenticarci che un paio di settimane prima dell'attacco della fonda della Sant'Andrea sugli scontrini era accaduto qualcosa di in realtà molto più serio, molto più inquietante, cioè l'intervista di Cofferati secondo cui i centri sociali sono questo brodo di cultura in cui poi crescono le nuove IR, gli apparati terroristici, cioè, e così
un
via.
Un bel brodo di verdure biologiche.
Esatto, noi gli abbiamo contrapposto il brodo delle verdure del nostro mercatino, però insomma la questione è seria, vogliamo, come dire, usarla anche come pretesto per ripartire con una riflessione seria insieme agli altri centri sociali, agli altri spazi autogestiti della città, per un ragionamento anche in avanti su come comunicare alla città le attività dei centri sociali e, insomma, come dire, portare all'esterno le nostre attività, il nostro lavoro, le idee in cui crediamo e contrapporre anche quelle proprio ai ragionamenti di questa giunta.
Beh, dopo tutto questo parlare mi si è un po' seccata la gola, andrei anche un po' in uno stacco musicale. Vi ricordo che potete ascoltarci anche in streaming sul sito www.radiocittafujiko, la senza accento.it. A dopo.
Rientriamo in diretta dopo questo breve report sulla situazione di Vag 61, passiamo al nazionale. In pentola in questi giorni sta bollendo la preparazione dell'arrivo di Bush a Roma. Bush è previsto a Roma il 9 giugno e naturalmente i movimenti, i vari associazioni si stanno mobilitando per una calda accoglienza.
Comprate i biglietti perché stanno finendo,
Volete un posto in prima fila? Allora, il 9 giugno quindi Bush a Roma, è uscito un appello firmato da numerose realtà nazionali, tra cui Sinistra Critica, COBAS, CUB, Coordinamento Migranti, Rete Disarmiamoli, Ricercatori Precari, Partito Comunista dei Lavoratori, più tutti i vari centri sociali sparsi nel paese. Allora, l'appello, cosa dice questo appello? Questo appello chiede il ritiro delle truppe italiane da tutti i fronti di guerra, la chiusura delle basi militari USA e NATO e la restituzione di quei luoghi alle popolazioni per usi civili. E qua ricordiamo la vicenda Nodal Molin, che è ancora calda nonostante il silenzio stampa che è caduto. Si chiede il fermo delle spese militari, il rifiuto dello scudo missilistico e dei nuovi aerei di guerra e ovviamente lo spostamento di questi soldi dalle spese militari alla spesa sociale, alla sanità, alla scuola pubblica. Si chiede poi inoltre che il governo Prodi ottenga l'immediata liberazione di Hanefi e restituisca ad Emergency il suo ruolo in Afghanistan, vicenda alquanto oscura e inquietante, e si propone che la mobilitazione, che ha già tre tappe importanti, di cui la prima oggi a Novara, che c'è una manifestazione contro la produzione degli F-35,
il 2 giugno ci saranno sicuramente a Roma e forse anche in altre città, tra cui peraltro probabilmente Bologna, contestazioni contro le parate militari nell'ambito della festa della Repubblica, che però è sempre più trasformata, come dire, in una parafesta delle forze armate con parate militari e quant'altro, proprio tutta una parata guerra fondaia, e quindi anche qui momenti di controinformazione, di contestazione e diciamo di visibilità del movimento No War in vista dell'appuntamento centrale che rimane comunque quello del 9 giugno.
Sì, anche perché in mezzo in tutto questo c'è anche il fantastico G8 in Germania.
Beh, un bel periodo, insomma.
Un periodo caldo, diciamo. E sì, quindi cercheremo di far capire quanto Bush non sia ospite gradito in questo paese e quindi lanciamo fin da subito questa campagna perché anche sia garantita la possibilità a tutti di scendere a Roma, visto gli ultimi episodi riguardo ai treni occupati che sono stati più volte bloccati, insomma Trenitalia si è rifiutata di fornire treni speciali in qualsiasi situazione, per cui questo sarà un problema non indifferente da affrontare.
E questa secondo me è una questione molto importante da rilanciare già da oggi, nel senso che proprio da Trenitalia in questo momento l'atteggiamento è: non diamo treni speciali con nessun tipo di convenzione migliore di quella, insomma, dello sconto comitiva, né per nessun tipo di iniziativa politica, né per nessun tipo di iniziativa culturale tipo concerti e simili, né per i treni dei tifosi che vanno alle partite in trasferta. Cioè, insomma, l'approccio è questo, ci dicono al massimo lo sconto comitiva e ci dicono se provate ad andare a prendere il treno, noi vi fermiamo prima di farvi arrivare ai binari. In questo senso noi vogliamo da prima, e ne parleremo poi dopo di quando si sta muovendo a Bologna, lanciare proprio una campagna politica che dica: questo governo non può prendersi la responsabilità politica di non farci arrivare a Roma, se se la prende se la dovrà poi gestire con tutto quello che faremo, ma comunque cercheremo tutti insieme di lavorare per un treno per Roma, che secondo noi è comunque il modo per portare a Roma più gente possibile. Un'altra cosa secondo me importante rispetto all'appello nazionale è che comunque si pone proprio con molta chiarezza anche la questione del governo Prodi, nel senso si dice Bush ospite non gradito, ovviamente su questo, cioè, do per scontato che siamo tutti d'accordo, ma diciamo sono riuscite le organizzazioni anche più radicali, se vogliamo, a far passare con molta molta chiarezza il concetto che questa sarà una manifestazione anche contro l'interventismo del governo Prodi, anche contro tutte le varie missioni italiane sparse per il mondo, quelle ONU, quelle con la NATO, quelle senza nessun altro, quelle presuntamente più pacifiste in Libano, di cui anche il presidente Bertinotti ha parlato così bene nei mesi scorsi. Si andrà in piazza contro tutte queste missioni contro proprio l'interventismo del governo per il taglio proprio netto radicale alle spese militari, e quindi in questo senso anche la politica estera di D'Alema, la politica di Parisi vengono messe chiaramente in discussione.
Ieri appunto a Roma c'è stata un'importante assemblea di movimento per definire questa manifestazione del 9 giugno, quindi sentiamo Andrea in diretta, che è stato all'assemblea di ieri, Andrea del collettivo C38 di Bologna. Andrea, ciao.
Ciao a tutti.
Come
va? Giulia. Bene.
Ciao,
bene. Ciao Aldi. Ieri è stata una bella assemblea. Un'assemblea nazionale lanciata appunto da quel documento che citava Alvin poco tempo fa, un documento che dice contro la guerra di fatto senza se e senza ma, perché si pone in netta continuità con il movimento di lotta contro la guerra, il movimento No War, che ha attraversato le strade, le piazze in questi ultimi anni, con l'ultimo passaggio decisivo, lo straordinario corteo, la straordinaria mobilitazione di Vicenza pochi mesi fa per dire no alla costruzione del Dalmolin. Quindi diciamo l'assemblea di ieri appunto è stata un'assemblea che ha lanciato la data del 9 pretendendolo, e l'abbiamo deciso tutti assieme, che il 9 giugno il corteo sfili in centro, il corteo sfili nelle vie del centro cittadino, attraverso l'ambasciata, il Parlamento, riesca a toccare e rendersi visibile nel centro della città di Roma, perché quel giorno Roma non dovrà essere la città di Prodi e di Bush o anche di Papa Ratzinger, perché c'è anche questo aspetto inquietante che attraversa quelle giornate, ma dovrà essere la giornata del movimento No War, di quel movimento che, come provavo a dire prima, si pone in continuità con quel ciclo di mobilitazione che ha attraversato gli ultimi anni, e che certamente quel corteo non sarà il corteo degli estremisti o dei massimalisti, quel corteo è il corteo del movimento contro la guerra. Chi ora ha deciso che prima vengono le compatibilità di governo e poi semmai vengono i ragionamenti contro la guerra multilaterale o unilaterale, contro la governance globale in cui la guerra è un elemento sistemico, quella piazza tematica sarà invece una piazza di compatibilità con il governo Prodi, ecco, insomma, sono due opzioni radicalmente differenti, ma voglio dire, una non è quella di quattro estremisti.
No, infatti anche perché la composizione che ha aderito all'appello è molto varia.
Certo, sì. Beh sì, c'è un'eterogeneità dentro la costruzione dell'appello. Io credo che l'appello sia un buon appello, uno dei migliori usciti negli ultimi anni.
Certo.
Io credo che buona parte della discussione di ieri sia stata interessante, anche perché credo abbiamo avuto un po', quasi tutti, devo dire, la capacità di leggere dietro la guerra una forma di comando globale dentro il quale, se in questa fase, dentro la fase che stiamo attraversando, c'è una crisi del modello Bush, quindi anche la necessità di non incentrare tutto quel giorno su Bush, cioè su personificare la guerra, perché sicuramente lui è una figura centrale dentro una gestione unipolare che è quella che ha caratterizzato gli ultimi anni della guerra globale permanente, però sappiamo bene che se quel modello è in crisi, non è in crisi la guerra come stato di eccezione permanente, come forma di comando globale. E quindi ovviamente a noi ci interessa tematizzare un no alla guerra che sappia cogliere le trasformazioni in senso multilaterale, quelle che piacciono tanto ad D'Alema per intenderci,
certo,
ma che per noi sono orribili, insomma.
Certo. Benissimo, quindi qualche dettaglio tecnico su come si svolgerà il 9 c'è già o è ancora troppo presto? Orari?
Allora, ieri l'assemblea di movimento ha deciso di chiedere un corteo nel centro della città. Quindi per ora verrà fatta richiesta nei prossimi giorni, perché le vie del centro siano attraversate dal no alla guerra quel giorno. Ovviamente credo che da lì partirà una trafila di botte e risposta.
Certo, di contrattazione sul percorso.
Esatto, perché uno dei punti è: non vogliamo una città militarizzata, non vogliamo essere buttati, come dire, in periferia, lasciati ai margini di una giornata che è una giornata estremamente significativa. Quel signorino di Prodi sta battendo di giorno in giorno per farsi assegnare una visita a Bush che formalmente non gli è ancora stata data. Saremmo dentro a un teatrino che ci porterà da qua al 9, per noi è importante dire che appunto saremo in centro quel giorno, ecco.
Ti volevo chiedere un'altra cosa, Andre, l'assemblea è fatta alla Sapienza, no? Tu stesso sei un attivista di un collettivo studentesco bolognese, insomma, volevo capire un attimo anche se dall'università a Roma, e poi ovviamente non solo, si sta muovendo qualcosa, insomma, anche in qualche modo qualche elemento sul protagonismo studentesco verso l'appuntamento del No Bush Day.
Ma, per esempio, parto semplicemente da una descrizione, così, da un'immagine. Ieri l'assemblea è stata aperta da una compagna dei collettivi universitari della Sapienza e da un compagno della rete per l'autoformazione.
In realtà che non sempre sono andati d'accordissimo, diciamo,
esatto,
un buon segno.
Sì, questo è sicuramente vero, però è anche importante allo stesso tempo sottolineare come la costruzione del 9 giugno deve essere una costruzione che vive dentro un lavoro politico segnato a dei luoghi e a delle pratiche determinate, cioè quel giorno dovrà essere costruito nelle università, dovrà essere costruito dentro quei tessuti di lotta che hanno attraversato questo nuovo ciclo di movimento, dalla Val di Susa all'esperienza di Vicenza, a quanto sta succedendo in questi giorni in Campania. Noi che facciamo lavoro politico all'università, dalle università, e lo faremo a partire dalla settimana prossima, tanto in via Zamboni quanto speriamo nelle zone circostanti alle sedi universitarie. Quindi un po' il senso che ci siamo dati ieri è appunto questo, cioè che cosa significa riaprire uno spazio costituente di opposizione alla guerra, radicale e capace di leggere le contraddizioni che si stanno muovendo, tanto all'interno del nostro governo quanto nella dimensione di governo globale.
Certo.
Quindi,
grazie Anne, ti ringraziamo tantissimo per questo intervento. Ci salutiamo e a presto, nuovi aggiornamenti. Ciao.
Ciao.
Adesso abbiamo un audio appunto dal presidio Nodal Molin di Vicenza, in cui appunto il gruppo che si è creato per combattere contro la base di Vicenza ci dice le sue opinioni su come sta andando e sul 9 giugno.
Beh, l'importanza è cruciale sia da un punto di vista di lettura generale della presenza di Bush a Roma, cioè del venire a Roma a ritirare i pacchi d'oro che gli sono stati preparati, cioè quindi dalla base di Vicenza all'ampliamento della base di Sigonella, poi parliamo di Aviano, eccetera, eccetera. E ovviamente poi c'è un punto di vista per noi di Vicenza che assume una forte valenza, che la questione della nuova caserma Nodal Molin, che si inserisce perfettamente nella struttura di guerra globale permanente che l'amministrazione Bush ha deciso di intraprendere. Quindi insomma, una giornata importante sia dal punto di vista del ragionamento complessivo sulla questione della guerra, della democrazia, eccetera, dall'altro per noi vicentini un elemento di coinvolgimento ancora maggiore rispetto a questo tipo di dinamiche con la faccenda del Nodal Molin.
Perfetto, dopo questo contributo tratto da Radio Onda d'Urto, due parole proprio su come ci stiamo muovendo invece da Bologna verso questo appuntamento del 9 giugno del No Bush No War Day, perché c'è stato un primo incontro settimana scorsa qui a VAG, ce ne sarà un secondo domenica alle 21 al TPO, in cui si stanno trovando un po' tutti i vari gruppi, le varie realtà, i vari collettivi interessati a costruire insieme questa giornata. Ci sono quindi insomma tutti i gruppi locali delle varie organizzazioni già citate precedentemente che stanno promuovendo la cosa a livello nazionale, ma anche ovviamente altre realtà, come dire, autoconvocate, auto-organizzate bolognesi, tra cui chiaramente noi di VAG. Il prossimo appuntamento pubblico sarà mercoledì 23 maggio, ore 21, alla sera, proprio qui a VAG, un'assemblea pubblica di preparazione al 9 giugno per lanciare proprio in città una campagna che dovrà avere come minimo due fronti, due filoni di ragionamento. Il primo è quello proprio di contenuto legato a costruire una mobilitazione forte, anche in un momento in cui, ce lo possiamo dire, negli ultimi mesi a Bologna non c'è stato certo un grande movimento contro la guerra, in cui anche agli eventi nazionali non c'è stata una grande partecipazione da Bologna, con una però importante e significativa eccezione che è stata Vicenza, in cui tantissime persone sono salite con i pullman e con i treni da Bologna, e insomma si vuole provare a ricreare un po' quello spirito, lo spirito di Vicenza, quindi di in qualche modo unità di vari gruppi, varie realtà anche diverse che lavorano su quell'obiettivo, ma nello stesso tempo proprio una radicalità e un'incisività nella pratica anche politica quotidiana per costruire l'appuntamento. E l'altra questione, la accennavamo già prima, è quella dei treni, nel senso che c'è stato un impegno di tutte le forze presenti alla prima assemblea qui a VAG a costruire insieme un treno per portare più gente possibile a Roma, evitando contrapposizioni tra chi organizza i pullman e chi vuole occupare i treni, costruire tutti insieme questo treno, ma chiediamo a Trenitalia e al governo, proprio come referente politico, di garantire la possibilità di arrivare a Roma a un prezzo accessibile a tutti, e quindi insomma vogliamo già per tempo porre questo problema politico. Quindi prossimo appuntamento mercoledì 23 maggio per adesioni, adesioni da Bologna e non solo ovviamente, 9 giugno no Bush, tutto attaccato, @libero.it, 9 in numero, giugno no Bush, @libero.it, e a questa casella mail qualunque collettivo, realtà, anche solo locale, può aderire alla campagna contro Bush. A questo punto direi stacco musicale e poi torniamo per parlare sempre di guerra, carovana della pace, quindi vari passaggi della carovana, le altre iniziative concrete sul territorio, sempre in vista del 9 giugno a Roma.
Estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Della sera, studenti di Damasco, vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità, mentre sedevo al cinema oppure in un bar, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco, spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
12.08, torniamo in studio sui 103.1 di Radio Città Fujiko, sempre dagli studi del VAG 61 di via Paolo Fabbri 110. Venite a trovarci. E, c'è, diciamo prima, c'è una carovana che si sta muovendo in giro per l'Italia contro la guerra e tra poco dovrebbe arrivare a Bologna, se non sbaglio.
No, il nord-est e sud che confluirà alla fine il 2 giugno a Roma. Naturalmente il 2 giugno, festa della Repubblica, quindi questa carovana gira per l'Italia per sensibilizzare sui temi della guerra.
Comunque mi dicono che domani passa da Bologna, mi dicono.
No, domani c'è una tenda della carovana in Piazza Renzo dalle 5 del pomeriggio per appunto pubblicizzare il passaggio della carovana che ci sarà il 26 maggio davanti alla caserma militare di Forlì e per raccogliere le firme per la petizione popolare contro lo scudo missilistico americano. Lo stesso raccolta di firme ci sarà sabato 19 alle 17 in Piazza Renzo a Bologna e domenica 20 in Via D'Azeglio dalle 14 sempre a Bologna. Quindi chiunque sia interessato passi pure di lì tra domani e domenica. Abbiamo a questo proposito l'intervento dei promotori della Carovana della Pace, quindi sentiamo il loro contributo dalle frequenze di Radio Onda d'Urto.
Siamo arrivati a questa iniziativa come il prodotto del lavoro di un anno di reti diverse che a livello nazionale si sono mobilitate in una fase politica nuova, una fase politica, come tutti sappiamo, segnata insomma da un nuovo esecutivo che non ha assolutamente rispettato gli impegni della fase appunto preelettorale sul terreno specifico del no alla guerra, della militarizzazione dei territori, del ritiro delle truppe. Come tutti sappiamo, insomma, purtroppo anche stamani sui giornali riportano i dati dell'aumento della presenza militare italiana in Afghanistan, dicono che questo è un esecutivo di guerra su tutto il fronte, compreso il fronte interno, cioè i nostri territori. Quindi la rete nazionale Disarmiamoli, di cui io faccio insieme a Sempre Contro la Guerra e al coordinamento Fermiamo Più Spesso con il Fuoco Atomico, ha segnato un percorso che è arrivato appunto alla realizzazione di questa carovana nazionale che si muoverà su tre direttrici appunto, dal nord-ovest partiremo da Novara appunto il 19, sabato 19, dal nord-est partiremo da Aviano e dal sud da Sigonella, tre luoghi simbolo appunto di un territorio militarizzato storicamente, ma che purtroppo in prospettiva insomma lo sarà ancora di più, perché appunto le ultime notizie ci dicono di un coinvolgimento anche in questo scudo antimissilistico che appunto gli statunitensi con accordi separati stanno impiantando in Polonia, in Repubblica Ceca, in Italia, probabilmente in Ucraina, che determinerà già ora, stamani ci sono anche notizie dell'incontro scontro fra i rappresentanti agli esteri statunitensi e russi, porterà di nuovo in tempi brevi già ora a un clima di nuova guerra fredda. Quindi ecco, di nuovo i nostri territori sono in prima linea in queste politiche di guerra, per certi versi anche per interposta persona, insomma, nel senso che il nostro paese continua ad avere un ruolo subalterno alle volontà statunitensi, che sono ben presenti attraverso una miriade di basi, di strutture sui nostri territori. La carovana come obiettivo è quello di mettere, legare, non visibilmente ma concretamente, tutti i comitati, tutte le strutture che in questi anni è esistito contro la militarizzazione, si sono battuti contro le basi militari e che su questo terreno oggi si ritrovano in un coordinamento nazionale che ha come obiettivo quello di arrivare il 2 giugno a Roma a contestare la trasformazione della festa della Repubblica nata dalla Resistenza in una parata militare, come tutti sappiamo, voluta dall'ex Presidente della Repubblica Ciampi. altro obiettivo centrale della carovana, che la carovana ha assunto, è la manifestazione, la grande manifestazione del 9 giugno, sempre a Roma, contro la presenza del cowboy di guerra Bush. Questo è uno degli obiettivi che noi appunto durante le tappe della carovana agiteremo come obiettivo del movimento contro la guerra del nostro paese.
Certo, le carovane, Walter, iniziano sabato prossimo, proprio sabato prossimo a Cameri, a Novara, ci sarà questa manifestazione contro gli F-35 che tra l'altro arriva proprio nel momento in cui il Ministro della Difesa Parisi ha annunciato maggiori spese per la guerra in Afghanistan, un maggiore invio di uomini e di mezzi, come appunto ha detto ieri.
Certo, il quadro d'insieme è desolante, come sappiamo appunto. Dalla finanziaria di guerra con un aumento del 13% delle spese militari all'accordo sugli F-35 appunto contro il quale manifesteremo a Novara Cameri sabato, per cui un altro pezzo del nostro territorio sarà investito da questa produzione di morte, per cui a Cameri verranno fatte le ali di questo vettore nucleare. Ma non c'è soltanto questo, abbiamo già detto dell'accordo per lo scudo antimissilistico, non ci dobbiamo dimenticare dell'Eurofighter, e cioè il vettore militare d'attacco di produzione europea. Quindi ecco, appunto la notizia di questo aumento forte, importante, quantitativo e qualitativo delle truppe in Afghanistan, la situazione in Kosovo e in Balcani, che è una situazione estremamente delicata, perché si sta parlare tutti i giorni appunto dell'indipendenza del Kosovo, contro la quale indipendenza si è mosso sia il governo serbo ma soprattutto il governo russo. Quindi ecco, un quadro d'insieme di aumento esponenziale delle spese militari, di interessamento insomma della nostra economia in questa produzione, per cui c'è uno spostamento da un interesse verso un'economia di guerra complessiva. Ecco, questo è il quadro d'insieme contro il quale il movimento contro la guerra nel suo complesso, la carovana, si muoverà nei prossimi giorni.
Walter Lorenzi, grazie, a risentirci.
Grazie a voi.
Ho sentito questo contributo da parte della carovana contro la guerra. Appunto, questa carovana arriverà a Roma il 2 giugno, il giorno della Repubblica, e hanno aderito un sacco di sigle, un sacco di associazioni, tra cui Attacca, Rete Lilliput, Casa della Pace di Roma, Movimento Nodal Molin, Sinistra Critica, Comitato Pace e Disarmo della Campania, Confederazione Cobas e la Rete Nazionale Disarmiamoli. Questa carovana è tesa appunto a fare una sensibilizzazione in tutto il territorio italiano sui temi della guerra, e si inserisce nel più vasto movimento contro la guerra che sta puntando appunto alla manifestazione del 9 giugno di Roma. Dopo questa intervista sentiamo adesso un po' di pubblicità e poi torniamo in studio.
Vi ricordo che se volete chiamare il nostro numero di telefono è 051 346 458. Non so se Bush vuole chiamare per spiegarci le sue ragioni, o se Rifondazione, i Verdi, PDC vogliono chiamarci per spiegarci perché quando erano opposizione andavano sempre a manifestare contro la guerra e adesso mai. Insomma, potete farlo, siamo qua pronti ad ascoltarvi. E adesso pubblicità. E rieccoci qua sulle frequenze di Vagamondo, la trasmissione che come tutti sabato mattina vi accompagna tra le 11.30 e le 13 in questi caldissimi sabati ormai d'estate. Abbiamo parlato appunto, prima di andare in stacco pubblicitario, della carovana contro la guerra che attraverserà l'Italia, e abbiamo appunto in collegamento telefonico Lidia della Rete Nazionale Disarmiamoli, che è appunto una delle anime che costituisce questa carovana. Ci sei, Lidia?
Sì, ciao, sono qua.
Ciao. Allora, volevamo un po' con te fare il punto di questo percorso, insomma, di questo percorso della carovana contro la guerra che andrà a confluire, insomma, questo appuntamento centrale di cui stiamo parlando del 9 giugno contro Bush. La carovana è partita oggi, se non sbaglio, giusto?
Sì, la carovana parte oggi da tre punti in Italia, che sono Novara, Trieste e Sigonella. per ritrovarsi a Roma in occasione del 2 giugno, dove terminerà sul ponte di Castel Sant'Angelo. Questo saranno due settimane in cui attraverseremo tutto il paese e cercheremo di toccare tutti i siti e le basi militari USA e NATO, dove sono presenti anche le armi atomiche e in generale le servitù militari. La carovana sarà composta da incontri, assemblee, sit-in e hanno lo scopo di porre il centro sulla crescente militarizzazione del nostro paese e sulle scelte militariste messe in campo dal governo Prodi, che non ha dato purtroppo nessun segnale di discontinuità con il governo precedente.
Questo è un punto abbastanza significativo, diciamo, per sì. Ne abbiamo già parlato varie volte, per tutti quelli che avevano un minimo, perché un minimo erano di aspettative in questo governo, sono state totalmente disilluse da questo punto di vista.
Sì, esatto, sono state completamente disattese, infatti diciamo che questo anno di inverno ha visto un aumento delle fluttuazioni, hanno visto l'invio di militari in Libano, ha visto la firma per l'ampliamento della base di Vicenza e l'ultimo soltanto quello che ha visto firmata
Lidia, scusa, ti sentiamo male, se puoi magari spostarti un attimo. No, non riusciamo a sentirti. Proviamo un attimo a richiamarti e a ristabilire il collegamento, un secondo solo, problemi, soliti problemi tecnici che ci attanagliano. Possiamo comunque dire che oggi, a proposito di quello che appunto stava dicendo Lidia della rete Disarmiamoli, ci sarà a Novara una manifestazione appunto contro la guerra, in particolare contro gli F-35, che sono dei cacciabombardieri stealth, ovvero che significa invisibili, di quinta generazione. Addirittura vengono definiti come uno dei gioielli più brillanti della moderna tecnologia militare, pensate un po'. Ma la cosa importante è che questo sito appunto per assemblare questi F-35 è stato individuato nell'aeroporto militare di Cameri, che si trova a pochissimi chilometri da Novara. Dovremmo riavere in linea Lidia.
Sì, sono qua.
Ecco, abbiamo perso tutta l'ultima parte del tuo intervento. Diciamo.
Stavo parlando delle scelte di questo governo, esatto, in questo anno. E dicevo che ultima, anche se soltanto cronologicamente, è il fatto che si è venuti a sapere, grazie a Maglio Di Nucci, al manifesto che ha dato spazio a questa notizia. Devo sottolineare che è stato l'unico di
famiglia che ne ha parlato.
Nelle organi di stampa che ne ha parlato.
Della streaming.
Sì, degli organi ufficiali, diciamo.
Sì, degli organi ufficiali, diciamo dei quotidiani. Della firma tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero della Difesa americano perché l'Italia faccia parte del progetto di scudo antimissilistico che gli Stati Uniti stanno mettendo a punto in varie parti d'Europa. È pubblica già il fatto che Polonia e Cecoslovacchia ne facciano parte ed è anche già pubblica che ci siano già delle proteste. Per questo la carovana assume la petizione che è stata stilata insieme allo stesso Di Nucci per la revoca di questo accordo tra i due governi. Le motivazioni sono diverse e diciamo, vorrei spendere due minuti in merito a questa petizione.
Certo.
La prima, dunque, innanzitutto diciamo che il metodo con cui è stato siglato questo accordo non rispetta l'iter che avrebbe dovuto fare in quanto non ha passato la via parlamentare, quindi non è stata sottoposta alla votazione parlamentare. La seconda è che in realtà le motivazioni che gli Stati Uniti danno per la presenza di questo scudo antimissilistico diciamo che non rappresentano la realtà. Le nazioni ostili che loro individuano come possibili luoghi di lancio di missili da distruggere, questo scudo serve appunto per distruggere missili a lunga gittata in partenza o a medio raggio, non posseggono oggi diciamo, queste armi e a detta degli esperti non le possederanno minimo per i prossimi 40 anni. il che significa che questo scudo si trasforma automaticamente da uno strumento di difesa a uno strumento di offesa, perché il missile è antimissile nel momento in cui colpisce un missile, ma può colpire qualsiasi altro oggetto, popolazione o luogo. E tra l'altro ci dotiamo di uno strumento per il quale erano stati firmati accordi internazionali in cui si prevedeva che le nazioni firmatarie non dovessero dare luogo allo sviluppo di questo tipo di tecnologia. Gli Stati Uniti rompono questi accordi e già la Russia ha dichiarato che farà la stessa cosa praticamente. Quindi diciamo che l'Italia diventa a tutti gli effetti un luogo, queste postazioni diventeranno un luogo sensibile di attacco, e dall'altra parte il governo italiano spenderà miliardi nella propria finanziaria per riuscire a finanziarlo. Questo va nella stessa, purtroppo nello stesso solco che è stato tracciato anche dalla finanziaria di quest'anno, dove le spese missilistiche entrano con un 17% in più rispetto all'anno precedente. L'Italia si colloca al settimo posto tra i paesi a livello mondiale per quanto riguarda le spese per l'apparato militare.
Sì, siamo perfettamente dentro una logica di rivitalizzazione quasi in stile guerra fredda, direi, visto che siamo anche un paese di confine in questo nuovo assetto geopolitico.
Sì, esatto, e veniamo posti nuovamente sotto, cioè, diciamo, non ci sono più i presupposti per una guerra fredda come si riproponeva fino all'89, e ci ritroviamo, diciamo, a far parte di uno schieramento perché diciamo, l'intromissione sui nostri territori da parte di paesi terzi ormai è totale. La vediamo con le basi, la vediamo con questo scudo antimissilistico che serviranno non solo verso paesi esteri, ma anche a controllare, diciamo, ciò che avviene sul territorio italiano.
In questo contesto, la visita di Bush il 9 giugno a Roma assume un significato anche tutto particolare. Tra l'altro vedo che ho sotto il vostro comunicato, insomma, quella manifestazione, la rete Disarmiamoli aderisce con forza.
Sì, certo, ormai ci troviamo a un punto in cui non è più possibile negare quali siano le vere strategie di questo governo, e che vengono fatte, come ormai internazionalmente riconosciuto, grazie anche al sostegno, all'avallo e alla spinta degli Stati Uniti. Quindi il movimento contro la guerra si trova di fronte a una nuova data in cui può nuovamente, come ha già fatto il 15 marzo in occasione della manifestazione a Roma per il ritiro delle truppe, ripresentare in massa e ridarsi un'identità e un'autonomia da quelle che sono le logiche di governo anche della sinistra radicale, che hanno ottenuto voti anche grazie alla loro campagna contro la guerra.
E in questo senso noi ci auguriamo ovviamente che sia una manifestazione garantita, quantomeno la possibilità a tutti di manifestare secondo le proprie forme. Noi ti salutiamo e ti ringraziamo, speriamo di risentirci presto. Grazie.
D'accordo, ti ringrazio, ciao.
Ciao.
Ricordiamo a tutti che per chi volesse ulteriori informazioni sulla carovana può accedere al sito carovanadipace.wordpress.com oppure mandare mail alla rete nazionale Disarmiamoli info@disarmiamoli.org.
Beh, a questo punto io andrei in un breve stacco musicale e poi, visto che abbiamo parlato di soldi, money, di rifinanziamenti a queste missioni, a questi sperperi per aerei, mangusta, carri armati con le torrette, non so che altro, ci addentriamo di più nell'argomento dopo un breve stacco musicale. A dopo.
We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town.
We're going down to snowball, Jackson.
See if I can.
Then I breeze into that city. People gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat. Cause I'm going to Jackson.
Goodbye, that's all she wrote.
Yeah, we're going to Jackson. Ain't never coming back. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper's brow. Honey, we've been talking about Jackson.
Le 12.35, torniamo in studio sui 103.1 di Radio Città Fujiko, Vagamondo. Allora, dicevamo,
c'è qualcuno che si trastulla con dei gingilli di metallo tesi ad uccidere, che sembrano delle macchinette così, ma anche carine a vedere, per carità. Ma sono strumenti di morte. Dicevamo della manifestazione che ci sarà oggi a Novara, ritrovo ore 15 alla stazione ferroviaria di Novara, una manifestazione appunto contro gli F-35, che sono questi nuovi aerei militari, questi cacciabombardieri invisibili di quinta generazione, prodotti da un'industria statunitense, la Lockheed Martin, che ovviamente ha poi teso i suoi tentacoli in tutto il mondo per questi aerei, e le industrie italiane che hanno subito fiutato l'affare sono buttate a capofitto, anche perché i vari governi che sono succeduti non si sono certo tirati indietro. Infatti l'accordo che porta all'adozione da parte dell'Italia di questi nuovi aerei militari comincia nel 1996, primo governo Prodi, alla faccia che il governo Berlusconi è quello che fa la guerra. Poi viene confermato nel 1998 dal nostro buon ministro degli esteri attuale, cioè D'Alema, che all'epoca era al governo, e nel 2002, cioè Berlusconi dice mica sarò da meno, e lo ha riconfermato ancora. Ultimo passaggio di questo iter burocratico, il 7 febbraio 2007, pochi mesi fa, quando il governo Prodi firma il testo dell'accordo definitivo che prevede appunto l'assemblaggio in territorio italiano di centinaia di F-35 destinati al mercato europeo, e che ovviamente l'Italia assumerà nel suo reparto militare. Il sito di questo assemblaggio è individuato in Cameri, l'aeroporto di Cameri, questo aeroporto militare che si trova vicinissimo a Novara, e tra l'altro qua vicino, lì vicino c'è appunto un altro aeroporto militare da cui partono, la caserma Robini, da cui partono tutti i nostri, cioè moltissimi dei nostri reparti che vengono poi utilizzati per le imprese che compiono in Afghanistan, in Iraq e in altri ameni posti in cui sono dislocati. Quanto ci costeranno questi aerei? Ma per adesso qualche miliardo di euro, non tanti, ma nel 2013, quando verranno acquistati definitivamente e entreranno ufficialmente nelle file del nostro esercito, la somma totale arriverà ad oltre 15 miliardi di euro. Tutti i soldi ovviamente prelevati dallo studio dei Prodi, no, prelevati dai soldi dei contribuenti, e poi ci vengono a dire del nostro scontrino. Pensate un po'. Ora, la zona di Novara verrà sottoposta, come già abbiamo detto, per le zone di Vicenza, per le altre zone in cui sono queste enormi basi militari, a una devastazione totale dal punto di vista sociale, dal punto di vista ambientale. Tra l'altro esiste lì un grandissimo parco naturale, il Parco del Ticino, che negli ultimi decenni è stato già devastato, e con questa nuova manovra subirà un'ulteriore devastazione. Quello che ci vengono a raccontare non è tanto che questi mezzi servono ai nostri reparti, ma che con questa operazione si creeranno tantissimi posti di lavoro, migliaia di posti di lavoro, il famoso milione di posti di lavoro forse, che è un po' la scusa che vanno sempre a utilizzare quando devono fare delle porcate e sfruttano un po' la disperazione della gente.
Ecco, parlando di quattrini, ricordiamo che il totale dell'aumento delle spese militari per il rifinanziamento della missione in Afghanistan e l'aumento dei mezzi in Afghanistan, 25,9 milioni di euro, una stima ragionevole fatta proprio da loro, non da noi, va a coincidere quasi perfettamente con l'entità dei tagli al finanziamento della scuola pubblica per l'anno scolastico in corso, e quindi coincidenze curiose e antipatiche. Ciò che si toglie alla scuola, e anche lì sono anche posti di lavoro in meno, perché si parla proprio di insegnanti di sostegno che vengono meno, di precari che non vengono immessi in ruolo, si dà poi per il rifinanziamento e l'aumento di uomini e mezzi per la missione in Afghanistan.
Non resta che allorarci tutti.
Eh già, perché se ognuno di questi aerei costerà tra i 45 e i 55 milioni di euro, dipenderà dagli optional probabilmente, aria condizionata, queste cose qua, e l'Italia ne acquisterà circa 100, sembra, le spese militari verranno incrementate non solo per questi aerei ma per tante altre cose, come ha detto recentemente il nostro ministro della difesa Arturo Parisi. Infatti il contingente italiano in Afghanistan è già stato deciso che verrà potenziato e non di poco, e questo ovviamente prevede ulteriori spese. Infatti il potenziamento di questo contingente sarà costituito da 5 elicotteri A-129 Mangusta, pensate un po', 8 veicoli Dardo, che sono i carri armatini con proprio le torrette da cui esce lo marino, con
proprio quelli tipo risico.
Sì, quelli tipo risico, tipo le Sturmtruppen di Bonvi, come dicevamo prima, e 10 veicoli blindati Lince. Poi hanno tutti questi nomi bellissimi che sembrano proprio tipo Playmobil, che uno viene voglia di giocarci. E ovviamente servirà anche qualcuno per guidarli questi mezzi, perché non si guidano ancora da soli, e quindi il contingente a livello di uomini sarà aumentato del 10%, quindi altri,
e tanti posti di lavoro.
Esatto, altri posti di lavoro e altri 145 uomini in più in Afghanistan per l'Italia, visto che bisognava ritirarsi da un po' da tutte le guerre, vabbè, meno male. E quindi tutto questo viene quantificato in 25,9 milioni di euro, di cui 7,2 milioni una tantum così per le predisposizioni, trasporti, infrastrutture logistiche, insomma tutte queste cose qua, 18,7 milioni di costi ricorrenti per un periodo di circa 7 mesi fino al 31 dicembre 2007. E la cosa interessante è che questo aumento coincide, i 26 milioni di euro coincidono esattamente con i 26 milioni di euro tagliati alla scuola pubblica. Questa è una cosa veramente interessante. A tutto questo ci sono state anche delle reazioni politiche. Diciamo nessuna condanna, diciamolo abbastanza chiaramente. La Elettra Dajana, capogruppo del PRC in Commissione Difesa, ha storto un po' il naso, dicendo che comunque certamente i nostri uomini devono essere ben equipaggiati, quindi comunque va bene, però forse si è speso un po' troppo e diciamo che mette un po' in discussione questo concetto avanzato da Parisi della politica militare attiva. Ma non solo, perché comunque il buon Parisi non si ferma qua. Infatti ha anche stipulato una serie di contratti, l'Italia ha appena stipulato una serie di contratti nel marzo 2007 per circa 3 milioni di euro, ovvero 7 miliardi delle vecchie lire, con dei contractor, cioè praticamente guardie del corpo facenti capo a società private destinati a operare sul suolo iracheno.
Direi che in questo senso possiamo trovare un parallelo tra la logica di gestione locale e quella internazionale di polizia, visto che anche qua a Bologna abbiamo avuto esperienze recenti di vigilantes intervenuti direttamente a sedare le manifestazioni accanto ai pubblici ufficiali.
Il vigilantes è il mestiere del domani, cioè, giovani fate i vigilantes perché rende, e poi è bello, è un bel lavoro, devo dire. E quindi insomma tutte queste cose si sommano per tutta insomma, una quantità infinita di soldi. C'è una domanda interessante che si pone il Fabio Alberti, che è presidente di Un Ponte Per, dell'organizzazione non governativa Un Ponte Per, che opera in Afghanistan, in Iraq e in molti altri posti, e si chiede una domanda abbastanza banale che forse però nessuno si è posto, visto che da questo punto di vista Parisi non ha dato nessuna risposta: quali sono le regole di ingaggio di questi eserciti privati, chi li controlla e quale bisogno c'è di avere, soprattutto quale bisogno c'è di avere fisicamente i tecnici italiani sul posto, perché sarebbero lì per difendere, diciamo, i nostri civili che vanno lì ad aiutare i poveri afghani, i poveri iracheni a ricostruire, non a prendere le loro risorse, per carità, no, a ricostruire, proprio un servizio sociale praticamente. Su questo dovremmo avere un audio appunto proprio di Elettra Dajana del PRC che parla appunto del rifinanziamento e dell'aumento delle spese militari.
Ma io la vedo soprattutto dal punto di vista del significato della missione italiana in Afghanistan. È chiaro che in generale io voglio i soldi pubblici siano destinati ad altre scelte, ma insomma, questo è un discorso che ci porterebbe lontano. Io penso che l'invio di questi mezzi pesanti di assalto sia il sintomo, la spia di un processo che rischia di essere irreversibile, di sviluppo, di escalation bellica, di incremento dell'aspetto militare di combattimento vero e proprio, come dimostra la durezza del piano di contrasto della NATO, la famosa campagna di primavera che insomma dal punto di vista dei Taliban non è che abbia prodotto molto fino adesso, ma dal punto di vista del contrasto preventivo da parte della NATO è molto, molto evidente, con conseguenze molto pesanti, con morte di civili, eccetera. Allora c'è insomma un problema di contesto che si allarga, non è soltanto il sud dell'Afghanistan, ma è tutto, anche una provincia relativamente tranquilla come Herat. C'è un contesto quindi in cui si allarga lo scontro, si sviluppano elementi di, come dire, di intolleranza da parte delle popolazioni locali, e quindi tutto questo modifica per chi ci credeva, che la missione, che una missione potesse essere di pace e di nation building in un contesto di guerra, ma insomma comunque c'è un contesto che di fatto modifica la missione, perché una missione di pace per uno che ci crede, per uno che anche ci credesse, una missione di pace può essere un riscontro positivo tra chi offre la pace, in questo caso gli italiani, e chi riceve la pace, cioè se c'è un contesto di scambio, di reciprocità, di condivisione con le popolazioni locali. Ora, se le popolazioni locali vengono bersagliate e il contingente italiano assume sempre più la faccia militarizzata, è chiaro che insomma c'è uno stravolgimento. In più c'è il rischio che si allarghino le famose zone d'ombra di cui ho sempre parlato, cioè sostanzialmente le unità speciali, i corpi speciali, cioè quella zona tra difesa e contrasto attivo, che ho trovato nelle parole del ministro Oggi, infatti è stato uno dei punti che ho sollevato, Parigi ha parlato di entrato di iniziativa militare attiva. È un'espressione che mi desta molte preoccupazioni, perché in politica militare attiva, se non è di difesa, che cos'è appunto? Di partecipazione attiva alle azioni di contrasto e di combattimento. Insomma, la situazione è molto negativa, a questo punto, che la conferenza di pace per cui noi abbiamo lavorato non è mai un punto di riferimento nelle informative, nelle dichiarazioni del governo, e quindi insomma io ho detto che avremo sotto stretta sorveglianza, controllo e critica l'evoluzione della situazione.
Ecco, abbiamo sentito da Radio Onda d'Urso il contributo della Deiano sul rifinanziamento alle missioni. Ci si arrampicava un po' sui vetri e poi alla fine, come succede ormai da quando si è installato il governo Prodi, probabilmente le necessità di governo prevarranno sulla
per
linea
evitare
politica
il ritorno delle destre
al partito. Esatto. Allora, a questo punto io ricorderei gli appuntamenti di questi giorni a Bologna su tutti su tutte le iniziative di cui abbiamo parlato stamattina, per cui in particolare sabato 19 maggio, cioè oggi, a partire dalle 5 del pomeriggio in Piazza Renzo, ci sarà la tenda per la carovana contro la guerra, per la pace e il disarmo, in cui si potrà firmare la petizione popolare contro lo scudo missilistico USA. Quindi chiunque sia interessato a ricevere informazioni e andare a firmare questo appello può andare in Piazza Renzo a Bologna o oggi pomeriggio dalle 5, oppure domani 20 maggio alla Piazza dei Celestini in via D'Azeglio dalle 14.
Le altre iniziative invece riguardo la preparazione della manifestazione del 9 per l'arrivo di Bush a Roma sono domenica, cioè domani sera alle 21 al centro sociale TPO, in cui ci sarà un'assemblea di movimento per preparare l'assemblea pubblica che invece si svolgerà mercoledì 23 maggio alle ore 21 a VAG 61. Questi sono gli appuntamenti dei prossimi giorni, quindi chiunque volesse collaborare alla preparazione di queste date si presenti.
Perfetto, a questo punto ultimo stacco musicale e poi aggiornamento dal G8 di Rostock. Da Vagamondo, ultima tranche di questa intensissima puntata, sono le 12.53 e come promesso parliamo di G8, quindi del G8 di Rostock, che ricordiamo seguiremo non solo con una puntata di approfondimento sabato 2 giugno, ma anche con una serie di finestre informative nei giorni, in particolare il 2 giugno stesso, nei giorni delle mobilitazioni anti G8. Ho detto G8 di Rostock, in realtà non sono stato preciso perché il G8 si tiene a Heigeldamm, spero di averlo detto bene, in un luogo isolato in mezzo ai boschi, tra boschi tedeschi e l'Atlantico, recita il sito Global Project, e insomma diciamo che continua questa logica data in qualche modo anche dalla paura di un certo tipo di mobilitazioni da parte degli 8 potenti del mondo di andare a isolarsi in luoghi sempre più difficilmente raggiungibili. Non è una cosa nuova dal periodo dei controvertici, diciamo, che ha avuto il suo apice nelle mobilitazioni contro il G8 di Genova, dopo hanno sempre cercato di costruire questi appuntamenti in luoghi sempre più sperduti.